ci dovrebbe essere di nuovo con me e in collegamento telefonico Cinzia Santangeli, che vado subito a salutare. Ciao Cinzia, ben trovata.
Ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
Allora, e intanto arriva anche una nota dall'assemblea, adesso cerchiamo un attimo di sistemarla, poi ci ritorniamo magari tra poco. Dunque, Cinzia, tra poco adesso apriamo una finestra, lasciamo per un attimo il calcio, poi ci ritorniamo naturalmente a partire dalle ore 16, sempre con il direttore Sconcerti, ci sarà anche Antonio Di Gennaro, come sempre nell'appuntamento del lunedì, e poi ricordiamo alle 16.30 vi riproponiamo questa bella intervista realizzata dal collega Hervé Bricca a Ezio Vendrame, ve la facciamo sentire e anche vedere naturalmente chi ha la possibilità attraverso l'app, attraverso la TV di vedere appunto l'intervista Ezio Vendrame alle 16.30. Adesso Cinzia, andiamo a dare il buon pomeriggio al direttore Mario Sconcerti. Mario, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Bentrovato.
Buon pomeriggio direttore.
E ben trovato. Ciao Cinzia.
E buon lunedì. E diamo anche il buon pomeriggio, così facciamo un po' il punto della situazione a distanza da più di, ci siamo insomma, un mese dalle restrizioni e tutto per diciamo così combattere il coronavirus, e diamo il buon pomeriggio al professor Giovanni Di Perri, virologo, docente cliniche e malattie infettive all'ospedale Amedeo di Savoia di Torino, in collegamento con noi attraverso Skype e anche naturalmente video audio il collegamento. Buon pomeriggio professore.
Buon pomeriggio a voi, una bellissima sorpresa ci sia il dottor Sconcerti, perché io sono tifoso della Fiorentina e quindi me lo sento.
Ecco. E allora Mario, lascio a te come sempre l'apertura, visto che il professore ha aperto così, ha già insomma trovato una chiave giusta.
Ma allora direi di partire dalle varie Fiorentina che ci sono. Cioè, che cosa si discute molto su se riaprire il calcio o non riaprirlo. A me sembra veramente complesso cercare di riaprirlo, però una parola diretta dai virologi non l'abbiamo mai sentita su questo tipo di argomento. Lei che pensa dovremmo fare?
Ma le dico, la questione è chiaramente molto complessa. Si parla di calcio, si parla di stadi, si parla di affollamento. Io credo che un po' bisogna mettere a posto il controllo dell'epidemia, nel senso che siamo a un punto in cui si inizia a vedere i numeri che rispondono a un certo tipo di restrizioni che sono state messe in atto ormai da diverse settimane. Il cammino è lungo, e non soltanto per i numeri, e anche per l'eterogeneità del nostro paese, perché noi avremo più picchi diversi. Forse abbiamo quello in Lombardia in questo momento, che viene forse superato, ma ci sarà poi quello del Piemonte e a scendere gli altri. Spero che le regioni centro-meridionali possano effettivamente aver tratto vantaggio dall'essere state chiuse con un numero di persone contagiate molto inferiore rispetto alla pianura padana. Ora, se andiamo a guardare dove ciò si è originato, ovvero la Cina, la preoccupazione non è certo svanita. Loro sono vicini agli zero casi, ma hanno continui rientri e continui piccoli focolai di riaccensione che al momento sono sotto controllo, però ci stanno a indicare qual è la fragilità della situazione. Ora, io non credo che noi potremo a lungo sostenere una chiusura di questo tipo, per cui credo che escogiteremo delle enucleazioni di gruppi di lavoro che dovranno riprendere le attività, ovviamente in maniera controllata e senza porre a repentaglio la salute propria e quella degli altri. Il calcio non è evidentemente uno di quelli che si presta per primi, in quanto il problema degli stadi e dell'affollamento, e forse niente sarà più come prima da questo punto di vista, bisogna un po' rendersene conto. Però certo sarebbe utile che almeno una forma di gioco ripartisse, anche perché noi non possiamo guardare il coronavirus in TV dalla mattina alla sera. Il sabato e la domenica qualcosa dovremmo vedere, non so se a porte chiuse o con altri sistemi in qualche modo che contemplino anche un controllo di tutto il teatro dei partecipanti, non sarà evidentemente possibile anche per tutti gli spettatori, però voglio dire, del calcio c'è bisogno, è una delle degli ingredienti della stabilità emotiva di questo paese.
Però non c'è distanziamento sociale, cioè non ci può, il calcio è contatto, anche se anche pensando che si possa giocare a porte chiuse, insomma, è la vita stessa di una squadra ad essere collettiva, oltre al campo. Io onestamente faccio fatica a immaginare.
Ma a porte chiuse, francamente, se si fa una capillare attenzione a tutti i giocatori, allenatori, massaggiatori, medici, magazzinieri, si può creare un contesto di enucleazione sicura? Se questo viene fatto effettivamente a porte chiuse si può giocare, indubbiamente, questo sì. Certo, non è la stessa cosa, perché a porte chiuse, beh, insomma, lo sappiamo tutti, manca l'urlo della folla, mancano tante cose, insomma, però sarebbe meglio di niente in questa fase, secondo me.
Professore, una curiosità, visto che abbiamo letto che diciamo, i giocatori verranno sottoposti a delle misure di controllo, no? I tamponi, le analisi, quindi tutta una procedura, si va proprio nella direzione di, se si vuole ripartire, quindi giocare questa parte del campionato, ad isolare completamente, lei parlava prima non soltanto dei calciatori, ma di tutto lo staff, quindi una sorta di ritiro, cioè questo, cioè una volta fatti questi controlli che credo devono essere estesi a tutti, non solo ai calciatori, no? Quindi ai dottori, ai magazzinieri, a quelli che portano le maglie e via dicendo, quindi di isolare completamente, di quasi un ritiro di due mesi, non lo so, un mese, quello che è, per finire questa stagione. Questa potrebbe essere una soluzione, un po' complicata.
Questa può essere una soluzione ed è fattibile sul piano pratico. Se si accetta di finire il campionato a porte chiuse, questo si può fare. Si fa un controllo, evidentemente, che sarà, non so, per ogni squadra comprenderà almeno 60 persone, ma 60 persone non sono un numero infinito. Se queste persone vengono seguite secondo un protocollo, secondo certe precauzioni, secondo dei tempi di compensazione di quelli che possono essere i nostri dubbi, ovvero le quarantene varie, secondo me si può fare assolutamente. Questo sì, forse sarebbe anche un segnale di incoraggiamento per tutti.
Direttore, pensa che che è una strada percorribile questa? La vedo un po' complicata, ecco.
Allora, io quello che non conosco sono due cose. Non conosco il parere dei giocatori, a cui non è stato ancora chiesto, e non conosco il parere della gente. Per esempio, il professore che si è appena dichiarato tifoso, vede il calcio come una piccola, leggera, necessaria distrazione di massa. Io non ho voglia di pensare al calcio in questo momento, cioè, perché sono anche convinto che il calcio spesso diventi un pensiero in più, perché il calcio è una sofferenza, soprattutto quando va bene, perché ogni partita ti mette davanti a una sofferenza. Io sono di più per distrarmi con il mercato, cioè chiudiamo questo campionato e cominciamo a pensare a quello nuovo, alla ricostruzione delle squadre, alla ricostruzione proprio dell'ambiente. Non riesco a vedermi davanti alla partita, ad emozionarmi davanti a una partita, però può darsi che abbia semplicemente perso l'abitudine, ed è un'abitudine che, essendo l'abitudine di una vita, probabilmente mi ci vuole poco per riprendere.
Sono d'accordo che è sofferenza, soprattutto se uno è tifoso della Fiorentina, questo non c'è dubbio, però le devo dire, il discorso sarà un po' lungo, e non è detto che noi a giugno o a luglio avremo un paese completamente libero, per cui può darsi che occorra fin da adesso fare delle scelte di compromesso, perché l'impressione è che sarà un tragitto veramente lungo, anche perché noi non siamo l'Inghilterra, che è un'isola, o l'Australia. Noi siamo un paese che è compreso nell'Europa, che ha delle frontiere che sono un colabrodo, per cui o l'intera Europa fa un programma e si dà una determinazione, una fermezza che è comune e viene condivisa, ed è forse un'occasione unica per l'Europa, purtroppo in queste circostanze, ma per dimostrare di essere tale, o se no noi potremo liberare delle aree e vederle immediatamente ricontaminate da quello che sarà una inevitabile circolazione di uomini e mezzi. Per cui ho paura, avessimo una frontiera temporale di certezza, non so, di un mese e mezzo, due mesi, sarei d'accordo con lei, perché togliamocelo tutto e poi si riparte. Qui purtroppo ho l'impressione, se guardiamo quanto la Cina sta effettivamente facendo fatica a chiudere i suoi problemi col Covid e non li ha ancora chiusi, nonostante una domiciliazione militare con condanne a morte per chi ha trasgredito. Quindi noi necessariamente abbiamo adottato un sistema molto diverso, molto più morbido, per cui effettivamente può darsi che occorra iniziare a fare un discorso di recupero progressivo di determinate attività in maniera rigorosamente controllata, perché il calcio sarà una di queste, perché poi parliamo di un divertimento per noi, comunque di una passione o di un pensiero in più, come dice lei, però effettivamente bisogna cominciare a fare dei programmi a corsa lunga, e sarà una sofferenza, diciamo, complessiva, che durerà ancora del tempo.
Allora, ci sono un po' di domande, facciamo un giro. Mario, cioè, vuoi aggiungere qualcosa per il professore? Poi sentiamo
no,
anche.
Cioè, sì, ma naturalmente se ci sono le domande degli ascoltatori, sì, sì. Andiamoci.
No, allora, prima Cinzia, hai la domanda tu e poi
sì,
prendo quelle.
Sì, io ne ho diverse. Sì. Poi tutto è collegabile ovviamente al calcio. Una è relativa al fatto che la situazione italiana è diversa regione a regione. Non so, faccio un esempio, la Lombardia ha una situazione, il Lazio ne ha un'altra, la Toscana anche, e via dicendo. Quindi anche applicandola al calcio, c'è magari quella squadra, facendo l'ipotesi che insomma il campionato si porti a conclusione, c'è quella squadra che si può allenare da prima e quella no, è evidente, no? A seconda della zona.
Certo, no, ma infatti è chiaro che quale che sia la zona, se si fa un discorso di selezionare determinate procedure per rendere sicura la partecipazione degli atleti e di tutti appunto gli attori del teatro in condizioni controllate, evidentemente a porte chiuse, questo lo si può fare anche se una squadra viene dalla Lombardia, ovvero dalla regione più pericolosa. Si tengono in quarantena, si testano tutti quelli che devono partecipare, compreso l'autista del pullman, voglio dire, un discorso molto capillare, cioè proprio dalla porta di casa fino alla porta di casa quando non si è tornati. Quello lo si può fare, il problema è capire se c'è la volontà, se il rapporto rischio-beneficio di mortificare uno spettacolo così bello come il calcio ha un discorso a porte chiuse. Beh, quello non spetta a me farlo, e la mia opinione sarebbe poco meno di quella di un tifoso, insomma.
E l'altra, professore, aspetta, velocissima, è sulla patente di immunità, perché questo poi ricade anche ovviamente ai calciatori. La patente di immunità, se ci può spiegare velocemente di che cosa si tratta, è un discorso relativo solo a chi ha avuto il coronavirus e quindi anche ovviamente ad alcuni calciatori che lo hanno avuto, o un discorso che si estende a tutti?
Ma no, ma insomma, mettiamo ora, si possono fare tante stime, forse dagli 800.000 al 1.200.000 di persone contagiate in Italia, forse qualcosa di più. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono 58 milioni di persone che non sono stati contagiati. Io più che di patente di immunità parlerei di patente di idoneità, ovvero non sono infetto, non contagio. Certo, se uno ha già passato l'infezione, ha gli anticorpi e si può presumere una verosimile protezione, almeno a breve termine, buon pro li faccia a lui o a lei, però tutto sommato parlerei di idoneità, cioè di persone controllate che sicuramente non hanno l'infezione e che possono frequentarsi in un campo di gioco con le opportune garanzie.
Professore, qualche domanda degli ascoltatori al 331-8200-213, ci chiedono se la mascherina serve e inoltre se il virus è sospeso nell'aria per quanto tempo, professore, chiedono.
Allora, la mascherina serve soprattutto ovviamente in un contesto civile, non ospedaliero, se qualcuno è malato, ha una forma respiratoria in atto, non sappiamo da cosa è affetto, la mascherina fa sì che le sue escrezioni siano contenute, siano limitate.
Ma anche quando uno va in giro all'aria aperta, professore, sempre?
insomma, se è all'aria aperta può anche togliersela se non ha nessuno vicino, okay, questo okay. È ovvio. Però so che oggi è obbligatoria in molte città, per sì. cui forse non è nemmeno il caso di farlo. Mm. La mascherina, poi, il diverso tipo di mascherina, non quella chirurgica, quella filtrante, serve a proteggere se stessi, quindi soprattutto gli operatori sanitari, e che coloro che a vario titolo sono a contatto con i malati, nelle ambulanze, nei pronti soccorsi e quant'altro. Riguardo al virus nell'aria, lo abbiamo pensato e detto per molti mesi, finché alla fine non l'ha detto anche quel pachiderma dell'OMS. È evidente che questo è un virus che si trasmette per via aerea, altrimenti non avremmo avuto questo galoppare di casi, questa facilissima contagiosità dell'infezione da Covid-19.
Un'altra curiosità del direttore Sconcerti prima di salutare il professore. Direttore.
No, io vorrei approfondire un attimo questa cosa della via aerea, del contagio per via aerea, perché mi sembrerebbe la pietra tombale. Se è evidente, allora non stiamo bene nemmeno a casa.
Se allora, un momento, se a casa nessuno è infetto stiamo bene, ovviamente. Tant'è vero che quando noi individuiamo una circostanza domiciliare in cui una persona ha sintomi, cerchiamo sempre, nei limiti del possibile, che costui o costei abbiano una separazione domiciliare. Se ciò non è possibile, se ne vanno in un'altra casa. Cioè, evidentemente, cerchiamo di non tenerli vicino. Dobbiamo pensare che questa è una contagiosità, forse dottor Sconcerti, lei forse ha più o meno un'età non molto dissimile dalla mia, lei forse si ricorda il morbillo. Il morbillo, quando entrava in una casa, coloro che non l'avevano ancora sviluppato lo sviluppavano, non si salvava nessuno, era una contagiosità elevatissima. Queste goccioline di minuscole dimensioni che noi esprimiamo parlando galleggiano nell'aria 20-30 minuti almeno, magari si apre la finestra, vengono anche risollevate. Se noi respiriamo quell'aria lì rischiamo di infettarci, questo sì. D'altra parte, dei numeri così elevati di contagio non si spiegano con un contagio per contatto, ovvero mettersi le dita vicino al naso o agli occhi, non è assolutamente spiegabile. È evidente che questa è un'infezione a trasmissione aerea.
Professore, Giovanni da Pistoia ci chiede: ma di cure non si parla? Ci sono delle soluzioni, professore?
Ma ci sono diverse cose che vengono in questo momento testate, nessuna è stata sviluppata specificamente per questo virus, questo è un po' il problema. Si cerca di capire se altri farmaci antivirali producono o meno un effetto in questo campo. Io credo che la soluzione finale verrà fra qualche mese, se faranno presto, con un vaccino. Perché per un'infezione del genere può bastare un vaccino a media efficacia. Mi spiego meglio. Probabilmente le forme gravi sono meno del 5% se andiamo a conoscere l'intero denominatore degli infetti, il che vuol dire che se noi vacciniamo con un prodotto che riesce a stimolare anche minimamente l'immunità specifica, probabilmente riusciamo a evitare quel 5% di forme gravi e quindi la mortalità. E ce ne sono di esempi. Noi usiamo il vaccino antipneumococcico, che forse non protegge un granché dalle infezioni polmonari, ma sicuramente protegge moltissimo dalle forme più gravi e mortali, che sono le meningiti pneumococciche. Quindi non ci serve nemmeno un prodotto rivoluzionario, ci basta un vaccino, diciamo, di media forza, e credo che quello in qualche mese lo si possa ottenere.
Ecco, un'ultima domanda mia almeno.
Prego, prego.
Cioè, la lunghezza della malattia, si parla molto di asintomatici o persone con sintomi lievi. Nel caso di questo, in questo tipo di casi, la lunghezza della malattia, c'è un limite? Per quanto tempo il virus può rimanere nel corpo?
Ok, benissimo. No, questa è importantissima, perché effettivamente sottolinea il disagio che abbiamo noi da un punto di vista logistico a dimettere pazienti che ormai non evolvono più verso forme gravi e quindi potrebbero tornare a casa. È chiaro che al proprio domicilio magari hanno moglie, figli o addirittura suoceri, cioè persone anziane più vulnerabili. Sappiamo che la negativizzazione del tampone, che al momento è la nostra unica misura di contagiosità, va fra gli 8 giorni e i 37 giorni dopo l'inizio dei sintomi, con una media di 20 giorni. Può darsi che questa coda di positività del tampone non sia così contagiosa, però al momento dobbiamo prendere le precauzioni per non reinserire una persona contagiosa nella collettività.
Mm.
Ho capito.
Professore, un'ultimissima da parte mia, poi la stiamo per salutare, sentiamo se Cinzia ha un'ultima curiosità, la salutiamo. Professore, chi ha avuto questo virus? Sì. Subisce una riduzione della capacità polmonare in un primo periodo?
Beh, certamente, il tipo di malattia, la forma grave è una polmonite alveolo interstiziale che compromette in parte la capacità ventilatoria del polmone. Quindi abbiamo un'insufficienza respiratoria, quello che si traduce in affanno. Questo affanno può risolversi con delle minime misure anche antinfiammatorie oppure necessita di un supporto ventilatorio, che può essere non invasivo, quindi un arricchimento di ossigeno, delle maschere o addirittura dei caschi, oppure purtroppo talvolta il ricorso alla rianimazione, a una vera e propria intubazione e talvolta, in qualche caso ancora più grave, all'ECMO, quella che è un'ossigenazione extracorporea in cui una macchina fa il lavoro che i polmoni in quel momento non riescono a fare.
Ma lascia dei segnali anche a chi ha avuto il virus in forma più lieve, quindi mi riferisco a qualche calciatore che è risultato positivo al coronavirus e quindi dovrà riprendere l'attività fisica. Ha delle ripercussioni in questo senso oppure dipende dall'entità, ecco?
Sicuramente una polmonite massiva che ha compromesso una porzione rilevante del polmone prima che venga riassorbita e che quindi si abbia un riassorbimento di tutta quella produzione infiammatoria che c'è stata, ci mette più tempo. Però a nostro umile sapere la restituzio ad integrum, specie nei giovani, è la regola.
Cinzia, l'ultimissima.
L'ultima, professore, sì. Relativa agli animali, se ci può spiegare... Mi riferisco a quelli domestici, se è l'uomo che lo trasmette al felino, al cane, oppure sono loro, perché insomma all'inizio si diceva che sia i cani, i gatti erano esenti dal coronavirus.
Ma guardi, dunque, la storia del coronavirus è una storia di ricombinazione, cioè di virus che si sono incontrati in ospiti diversi e si sono scambiati materiale genetico, ovvero... Si tratta di virus, per esempio, presenti nel pipistrello che passano a piccoli mammiferi carnivori come lo zibetto oppure lo stesso visone o quant'altro e formano dei virus ricombinanti. Certamente nei gatti sicuramente è stato segnalato e così anche nei cani. Può darsi che residuerà nelle case di chi si è ammalato il virus negli animali, però al momento questo non mi pare un qualcosa... che possa compromettere quello che stiamo facendo, almeno me lo auguro.
Bene, professore, noi la ringraziamo tantissimo per la disponibilità che ci ha dato in questa fascia. Grazie, professore.
È stato un privilegio stare con voi e anche con il dottor Sconcerti, che ammiro moltissimo.
Grazie. Arrivederci, professore.
Grazie al professor Giovanni Di Perri, virologo docente clinica e malattie infettive ospedale Amedeo di Savoia a Torino, per averci dato questo contributo. Mario, abbiamo ancora qualche altro minuto prima della pausa. Mi incuriosiva questo fatto dei giocatori che potessero avere, chi l'ha avuto, delle complicanze in questo tipo. Ha spiegato il professore, dipende anche dall'entità, no? Credo della forza del virus che li ha colpiti.
Ma io credo che nel calcio sia una cosa ancora tutta da scoprire, anche perché non conosciamo, almeno noi, chi li ha curati, sì, ma non conosciamo la serietà, la gravità delle cose che hanno avuto. Per esempio, la Sampdoria è stata la squadra più colpita, ha avuto 7 giocatori.
Sì.
Però leggevo ieri un'intervista a Ranieri su Repubblica in cui Ranieri diceva che nessuno ha avuto sintomi gravi o crisi di respirazione. Dybala invece ha avuto non so se sia uscito, ma fino a 2 o 3 giorni fa ancora per Instagram, su Instagram, sui social, dichiarava di aver avuto molta fatica ad allenarsi.
Sì. Parlava di spossatezza anche, Mario, di debolezza.
Sì, di affanno ad allenarsi, che non ce la faceva fare più di 5 minuti di allenamento, ci credo, ed è siamo a un mese ormai anche per lui, perché la partita in cui, insomma, il momento fu l'8 marzo con Juventus-Inter,
sì,
nello spogliatoio, le foto di gruppo, le feste, e da lì cominciarono i contagi. Per cui appunto parliamo di qualche cosa che non conosciamo. Io credo che dovrebbe esprimersi anche la gente, se ha voglia che si ricominci, o se ha voglia che si ricominci davvero, ma si ricominci qualche cosa di completamente nuovo. Così ci sono alcune squadre che, io parlo da un punto di vista proprio di distrazione, di divertimento, mm-hmm. ci sono alcune squadre che sarebbero, penso alla Lazio, più che alla Juventus, perché la Juventus è abituata a questo tipo di classifiche, la Lazio meno, molto meno, penso alla lotta per la retrocessione, che però è un grosso pensiero per chi la fa, non una, certo. una grande distrazione. Cioè, io non so se la gente si sente nello stato d'animo di ricevere un beneficio da un calcio che torna a essere agonistico, con tutto il suo peso, con tutto il suo divertimento, ma anche il suo peso. Cioè, il divertimento è vedere Liverpool, Manchester City, ma se io devo vedere Genoa, Sampdoria, è una grossa sofferenza. E non so se ho voglia di subirmela adesso. Io credo che...
Ma facciamo questa domanda, Mario, agli ascoltatori subito? Magari ci rispondono se hanno, insomma, di rispondere al quesito che tu stai ponendo.
Credo, perché nessuno ha mai chiesto niente alla gente. Se hai voglia di metterti davanti a un televisore a vedere una partita mentre sei in isolamento a casa e con questo tipo di... O seppure si preferirebbe dire, va bene, comincia il mercato, ci prendiamo questi 2 mesi di mercato e poi ricominciamo a fare qualcosa, restituiamo normalità alla nostra vita. Io non so che cosa dirvi, ognuno credo che abbia una risposta sua.
Allora, rientro dopo la pausa, ne parliamo, vi facciamo questa domanda, il direttore fa questa domanda, se avete voglia in questo momento più di, visto quello che si sta vivendo, la quarantena, anche tutte le notizie, di rivedere una partita di calcio, oppure preferite più parlare di mercato e quindi rinviare un po' il discorso del campionato, della ripresa più avanti. Rispondeteci al 331 82 00 213. Noi torniamo tra poco, l'approfondiamo ancora con il direttore Sconcerti, Antonio Di Gennaro e Cinzia Sant'Angeli con noi. Tra poco.